Siamo al capitolo settimo di Giovanni, i versetti sono dal 14 al 24, sono densissimi. Io mi permetto di prendere un qualche aspetto e vi prego, teniamo presente che nessuno esaurisce la scrittura e neppure per un passo relativamente breve, perché non sono neanche una dozzina sono poco più di una decina di versetti e nessuno la esaurisce. Ecco allora l'aspetto che vorrei prendere con voi. Come mai è solo i giudei che sono meravigliati e dicono di Gesù? Come mai costui conosce le scritture senza aver studiato? Il rapporto della Chiesa nei confronti delle scritture, e queste valgono, e questo rapporto vale sia per le scritture ebraiche che per le scritture cristiane, è uno degli aspetti più affascinanti della nostra fede. Che cosa sono le scritture? Sono uno dei modi in cui il Verbo eterno di Dio pose la sua tenda in mezzo a noi. Le scritture sono un passaggio fondamentale della incarnazione, cioè della presenza di Dio nella nostra storia di carne. E qui carne in tutto il suo valore. Perché dico questo? Perché le scritture ci rivelano i misteri di Dio, utilizzando nei modi più diversi autori diversi e intenzioni diverse, ma soprattutto è un modo in cui Dio rivela se stesso, in cui Dio vive con noi la nostra storia, recuperando contesti, mentalità, cultura, circostanze, condizioni storiche degli autori e dei destinatari iniziali di quel testo. Dare a Gesù dell'incompetente perché non ha studiato, cioè non conosce le tecniche ebraiche di comprensione dei testi sacri, stiamo parlando della Bibbia ebraica, ma la stessa cosa vale per la Bibbia cristiana, lo vedremo fra un momento. Dare a Gesù dell'ignorante, anzi dell'impossibilitato, anzi della persona che si permette una cosa indebita, un atteggiamento indebito, vuol dire non avere chiaro che cosa, quello che poi dice il Concilio Vaticano II. Le scritture sono parola di Dio, non c'è dubbio, nella misura in cui la persona di ogni tempo reinserisce la pagina della Bibbia che sta ascoltando, che sta accogliendo, che sta pregando, per quanto gli è possibile, nel contesto di quel mondo. A me capita spesso di usare quelle tre domande, no? Che cosa racconta il testo, come lo racconta, cosa vuol dire? Qui Gesù si dimostra veramente l'uomo nuovo, l'uomo che non ha bisogno della cultura, farisaica. L'uomo che ha una conoscenza profonda della Bibbia, quando lo chiamano rabbì, maestro, non è per caso. Tutt'oggi gli studiosi della Bibbia ebraica, quindi coloro che vivono la fede nel Dio di Abramo e nel Dio dell'alleanza mosaica ottenuta da Mosè sul Sinai, tutti questi, quando guardano a Gesù, lo vedono come un grande maestro, tra l'altro un maestro innovatore. E qui arriviamo al punto più importante. È lo Spirito Santo il vero educatore all'ascolto della parola, alla comprensione della parola, all'intelligenza dei santi misteri. Questo compito di educazione all'intelligenza dei santi misteri lo troviamo quanto mai presente nei racconti della risurrezione, e cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Questa è una frase tratta dal famosissimo episodio dei due che sulla strada verso Emmaus incontrano lo straniero che spiega loro in tutte le scritture ciò che si riferisce al Messia. Ed ecco il punto. È un punto che, se mi posso permettere per un momento di parlare di me, mi ha toccato molto da vicino. Per la formazione, teologica che il seminario offriva ai miei tempi, ma ho fondate ragioni di pensare che questa mentalità perduri, ma per quella formazione non ero adatto ad essere annunciatore della parola. Perché? Perché non avevo studiato Sacra Scrittura. Mi era stato promesso, poi le vicissitudini della vita di una diocesi che non cambiano poi tanto dalle vicissitudini della normale vita di ognuno di noi e della società in cui è inserito. Le vicissitudini della vita della diocesi, dicevo, non mi hanno permesso di studiare le sacre scritture, perlomeno come avrei voluto studiarle io e come avrei voluto. Avrei voluto approfondire le scienze bibliche, che sono fondamentali. Avrei voluto conoscere l'ebraico e l'aramaico, il greco biblico. Avrei voluto girare in lungo e in largo i luoghi santi della storia della salvezza, dall'Egitto a Damasco, per capirci. Avrei voluto essere quello che, tra l'altro, molti auspicavano fossi, diventassi un bel topo di biblioteca, perché poi avrei fatto il maestro delle sacre scritture. Invece no, non mi è stato dato questo. In termini, devo dire, piuttosto energici, perché quando il Signore vuole qualcosa, pur lasciandoci completamente liberi, si fa capire. Mi sono trovato ad annunciare la parola con fortissimo il desiderio per almeno 10-15 anni di scappare, perché non mi sentivo all'altezza. Oggi capisco, oggi sono passati decenni e decenni in più, ma capisco che la parola ha bisogno di certi aiuti per essere capita, ma non perché diventi una scienza per persone acculturate, che ne so, per laureati, no. La parola ha bisogno di essere presa con infinito rispetto e ricollocata, almeno nelle sue linee fondamentali, nel contesto nella quale nasce. Però la parola è fatta per essere rivelazione del mistero di Dio tramite lo Spirito Santo. Questo vale per tutti noi. Benediciamo il cielo quando ci sono in mezzo a noi persone competenti di Sacra Scrittura, perché hanno potuto studiare e mettono la loro scienza a servizio degli altri. Però riconosciamo anche che non è quella scienza che fa la preghiera. Noi siamo tra due estremi da evitare. Il primo è quello di fare della Scrittura una scienza biblica. No, la Scrittura deve essere un ascolto di Dio che parla nella docilità allo Spirito. L'altro estremo è ancora più pericoloso, è quello di prendere la Bibbia in modo letterale per far dire alla Bibbia quello che comoda a noi. Sì, perché il paradosso è proprio questo. Se si prende la Bibbia in termini letterali, senza nessun atteggiamento, direi prudente e modesto, prudente perché? Perché la Bibbia ha bisogno di essere capita secondo la mentalità di chi l'ha scritta. Modesto perché non capiamo mai la Bibbia alla prima. Non per caso parla, Signore, che il tuo servo ascolta. Ecco, la pagina di oggi, che è tratta dal capitolo settimo del Vangelo di Giovanni, dopo che Gesù ha ridonato, vi ricordate, al paralitico la salute fisica, salute che non riesce ad ottenere perché non c'è nessuno che lo immerga nella piscina quando l'acqua viene agitata per tempo, direi questo episodio ha sullo sfondo questo grande panorama. Auguriamoci che ci siano sempre uomini e donne di Dio che sono a servizio della parola, perché la parola sia compresa anche attraverso i suoi passaggi storici. Ma auguriamoci che queste donne e questi uomini servano la parola, siano a servizio della parola, perché la parola, attraverso lo Spirito, diventi Vangelo, lieto annuncio di speranza e di salvezza per chi l'accoglie. E lo ripeto, badando con molta attenzione ad evitare i due estremi. Il primo è fare della Bibbia una sorta di nuova scienza, di critica testuale. No, la Bibbia non è questo. E questo è uno dei motivi per cui il Papa dice 7 minuti devono bastare a un annunciatore della parola nell'omelia domenicale per esprimere i doni di Dio. L'altro estremo, lo ripeto perché è molto peggio, è molto presente nella Chiesa. In tutte le chiese cristiane, è quello di prendere la Bibbia e usarla per i propri fini, cioè prendere il testo letterale e fargli dire quello che letteralmente dice, che spesso non è quello che vuol dirci il testo, per un proprio interesse personale. Si chiama fondamentalismo questo. Io vi chiedo scusa perché in pochi minuti non sono affatto sicuro di aver dato un quadro esauriente e chiaro. A me interessa in un qualche modo dire al cuore di ognuno di noi quello che lo Spirito rivelerà. Parla, Signore, che il tuo servo ascolta. E grazie, grazie infinite della vostra attenzione. Lo Spirito dirà a voi quello che io non so dire.